Buonasera, riprendo l'ultima terzina del canto 27. Noi passam oltre, io e il duca mio su per lo scoglio, infino in su l'altr'arco che copre il fosso in che si paga il fio di quei che scommettendo acquistan carco. Scommettendo vuol dire separando, disunendo, cioè seminando discordia. Siamo dunque in un'altra bolgia, siamo nella nona bolgia. Nella prima bolgia abbiamo trovato i ruffiani, i seduttori, nella seconda gli adulatori e le meretrici, nella terza i simoniaci, nella quarta gli indovini e i maghi, nella quinta i barattieri tuffati nella pece bollente, nella sesta gli ipocriti con le cappe di piombo, nella settima i ladri tramutati in serpenti, nell'ottava i consiglieri fraudolenti. E adesso dunque arriviamo alla nona, ai seminatori di discordie e di scismi, coloro che hanno cercato di disunire, di separare, di piantare discordie e disunioni negli organismi della Chiesa, della cristianità, degli stati, delle famiglie. E siccome hanno tagliato l'unione e la concordia degli altri, sono continuamente tagliati, mutilati dai demoni, e questo è legge di contrappasso. Il poeta dunque, sapendo già ormai che sono puniti nella nona bolgia i seminatori di scandalo e di scismi, appoggia la persona a uno degli scogli del ponte e guarda ansiosamente al fondo e rimane colpito da una visione orrenda, una folla di ombre che vanno lentamente, grondanti sangue da ogni parte. Una ombra ha il corpo squarciato dal mento alla giuntura delle cosce, sicché gli pendon fuori le budella tra le gambe, e dice, quell'anima dice d'essere Maometto, che ha disunito, che ha scommesso, cioè ha tagliato il corpo della cristianità. E soggiunge poi Maometto che pochi passi più avanti va piangendo suo genero, Ali, che ha il capo spaccato dal mento fino al ciuffo. Perché? Allo svolto del fosso c'è un demonio solo, armato di spada. E ogni volta che una di quelle anime gli passa davanti, lo accisma, cioè lo taglia crudamente a quel modo. Squarciate le anime compiono il giro e durante la seconda parte del loro breve viaggio le piaghe si chiudono e arrivano così di nuovo davanti al terribile demonio e questi torna a sottoporle alla medesima tortura, così per l'eternità. Maometto, detto questo, vuol sapere da Dante chi sia. Virgilio gli risponde: allora, nell'udire ciò che Virgilio ha rivelato, si fermano in molti tra questi spiriti tormentati, e Maometto incarica Dante di una commissione di esortare Fra Dolcino a far buona provvista di vettovaglie se non vuol finire male. Poi si fa avanti un altro, Pier da Medicina, con la gola forata, il naso e gli orecchi sconciati, mozzi, il quale parla lungo di faccende della Romagna, delle Marche. Poi Dante conosce Curio, che è un romano, colui che esortò Cesare a varcare il Rubicone, e avendo dato un consiglio malvagio che ebbe come conseguenza la divisione di Roma e la guerra civile, ora Curio ha la lingua tagliata e non più può più neanche esprimersi, così che è proprio Pier da Medicina che gli apre la bocca, fa vedere a Dante la lingua dell'altro mutilata e parla per lui. Ma l'orrore non ha ancora raggiunto il suo massimo. S'avvicina un'ombra che agita due moncherini sanguinosi, così che il sangue le ricade sul volto, e dice di essere Mosca dei Lamberti, quello che istigò alla violenza a Firenze e che fu in fondo l'origine secondo una vecchia tradizione, più leggendaria che storica, l'origine delle lotte tra Guelfi e Ghibellini. Dante gli risponde duramente e allora quello s'allontana come persona trista e matta. Però non abbiamo ancora raggiunto il colmo dell'orrore, ecco avvicinarsi un'altra ombra che è Bertrand dal Bornio, il quale cammina portando il suo capo nella mano, penzoloni. Il capo gli è stato reciso dal collo ed egli porta per i capelli il capo, penzoloni, e poiché Dante li sopra come da un terrazzo, ovvero dallo scoglio che guarda giù, Bertrand dal Bornio alza il braccio per avvicinare il suo capo, la sua testa, all'orecchio di Dante, così che Dante possa comprendere meglio, e gli rivela quella che fu la sua colpa. Racconta a Dante che egli ha il capo spiccato dal busto perché fomentò la ribellione del re giovane Enrico d'Inghilterra contro il padre. E qui evidentemente questo distacco della testa è un orrendo ma vibrante esempio di contrappasso. Dunque noi passiamo oltre, io e il duca mio, su per lo scoglio, infino in sull'altr'arco che copre il fosso in che si paga il fio di quei che scommettendo acquistan carco, scommettendo, disunendo. Pagare il fio, beh, è un'espressione, è vero, che probabilmente da Dante è poi passata nel linguaggio comune, come tante espressioni, come tante immagini di Dante, sono passate prima nel linguaggio dei dotti e poi sono discese nel linguaggio del popolo. Canto 28 comincia con la constatazione della massa immensa, della quantità immensa di dannati che Dante vede in fondo a questo fosso. E per dare al lettore un'idea di questa quantità, dice: chi porria mai, pur con parole solte, dicer del sangue, delle piaghe a pieno, chi ora vidi, per narrar più volte, ogni lingua per certo verria meno, per lo nostro sermone, per la mente, c'hanno a tanto comprender poco seno, che hanno poca capacità. Se si adunasse tutta la gente che già ha combattuto nelle Puglie, e quando si dice Puglia, quando Dante dice Puglia, intende tutto il Mezzogiorno d'Italia, se si radunasse tutta la gente che ha combattuto nel Mezzogiorno d'Italia al tempo dei Romani, soprattutto al tempo della lotta tra i Romani e i Cartaginesi, la prima fase di quella guerra punica che terminò con la battaglia di Cannae, che dell'anella fesi alte spoglie, il terribile episodio della battaglia di Cannae, racconta Tito Livio che dopo la battaglia i cartaginesi raccolsero sacchi di braccialetti o di anelli tolti ai cadaveri dei Romani. E quindi capite questa reminiscenza che Dante prende da Tito Livio. O se si raccogliesse la gente delle battaglie di Roberto il Guiscardo, o la gente di Tagliacozzo, la battaglia di Tagliacozzo, che fu la sconfitta di Corradino di Svevia per opera dei francesi, e si potessero dunque mettere insieme tutti questi mutilati e feriti e stroncati e rovinati da tante battaglie in epoche diverse, in guerre diverse, e qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, da equar sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. E cioè tutto questo insieme di mutilati e di feriti non eguaglierebbe la sozza nona bolgia. Adesso passa alla prima immagine che gli si presenta, e qui Dante ricorre a una immagine casereccia, a una immagine artigiana. Se avete già visto una veggia, veggia vuol dire botte, che è rotta, che perde o il mezzulo o la lulla. Immaginate la botte che ha la forma, come voi sapete, di un cilindro e che ha un sopra e un sotto di forma circolare. Ma questo sopra e questo sotto di forma circolare sono formati di diverse assicelle. L'assicella centrale si chiama il mezzulo, perché sta in mezzo. Le assicelle laterali hanno la forma di una semiluna, di una mezzaluna, che in latino si diceva lunula, e da lunula viene lulla, come da cunula viene culla. Dunque, se immaginate una botte rotta nel fondo che abbia perso o la doga mediana, il mezzulo, o una doga laterale, la lunula, la lulla, beh, potete avere un'idea di quell'anima che mi si presentò spaccata da cima a fondo con tutte le interiora che le uscivano. Già veggia per mezzul perdere o lulla come io vidi un, così non si pertugia, non si rompe una botte così come io vidi un rotto dal mento in fin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia, la corata pareva, la corata, il cuore, i visceri e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Dante è violento qui, capite, nella sua descrizione. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'aperse il petto dicendo: or vedi com'io mi dilacco. Dilacco vuol dire come io mi frano, come cado giù a pezzi. Se rammentate l'incontro con il Minotauro, avete già trovato il termine lacca, appunto per dire frana. Vedi come io casco giù a pezzi, non c'è più niente che sta in me. Vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me sen va piangendo Alì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Mio genero Alì è proprio quello che mi cammina davanti. Io sono accismato, son tagliato nel corpo, egli è tagliato nella testa. E tutti quelli che tu vedi qui, seminator di scandalo, bisogna pigliare la parola scandalo nel senso antico di separazione, di divisione, seminator di scandalo e di scisma, fur vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che ne accisma si crudelmente al taglio della spada che ci concia con la sua spada, rimettendo ciascun di questa risma, di questa nostra masnada, quando ben volta la dolente strada. Volgiamo la dolente strada, ci ricomponiamo, le ferite si richiudono, si rimarginano ed ecco il demonio ci taglia di nuovo. Ma tu chi sei? Ecco. E allora risponde Virgilio, e Virgilio risponde che non è morto, che fa il viaggio e che egli, Virgilio, lo accompagna. 52. Più fur di cento che, quando l'udiro, s'arrestaron nel fosso a riguardarmi per maraviglia, obliando il martiro, per la sorpresa, obliando di continuare nella loro pena. E Maometto dice: incarica Dante di un'ambasciata per Fra Dolcino. Fra Dolcino era un successore di un altro eretico, fondatore della setta dei Fratelli Apostolici, che era stato arso vivo nel 1300. Fra Dolcino predicava il ritorno della Chiesa a una semplicità primitiva, infantile. Predicava l'abolizione della gerarchia ecclesiastica, predicava la comunanza dei beni e delle donne. E ebbe naturalmente molti seguaci Fra Dolcino, entusiasti nel Trentino, nel Piemonte. Evidentemente la sua eresia, la sua dottrina era causa di indisciplina e anche di malcostume, così che gli fu bandita contro una crociata e Fra Dolcino venne, direi, rinchiuso tra certe montagne del Piemonte, dove dovette cedere per fame, fu catturato e giustiziato. E Maometto dunque incarica Dante di un'ambasciata e dice: dia Fra Dolcin dunque che si armi, tu che forse vedrai lo sole in breve, se egli non vuol qui tosto seguitarmi, sì di vivanda, si armi di vivanda, che stretta di neve non rechi la vittoria al novarese, cioè si prepari a sopportare l'assedio tra le nevi del Piemonte. 61. Siamo di fronte al congedo di Maometto e Dante lo esprime, vorrei quasi dire lo dipinge o lo rivela plasticamente con una fantasia perversa e grandiosa. Poiché l'un pie per girsene sospese, Maometto mi disse sta parola, indi a partirsi in terra lo ritese. Mi fanno ridere i commentatori che si affannano a cercare spiegazioni per questa maniera di congedarsi di Maometto. Maometto stava già per partire, poi quando ha saputo chi è Dante si è fermato, gli ha detto rapidamente questa ambasciata da portare a Fra Dolcino tenendo il piede levato, e poi lo ha rimesso per terra e ha ripreso la sua marcia. Una immagine grandiosa che fa pensare, lo rammentate senza dubbio, a quel mostruoso incrocio di uomo e di serpente che abbiamo trovato tra i ladri. Immaginate un uomo e un drago appiccicati insieme. Dante aveva descritto allora questa commistione dell'uomo e del serpe, del drago, e poi aveva finito: e tal sengia con lento passo. Questo mostro che si muove lentamente se ne va. E così, proprio in questa sfera della fantasia grandiosa, anche nella perversità, bisogna vedere queste immagini di Maometto che tiene il piede alto e poi lo rimette per terra e se ne va. Ed ecco, ne arriva un altro che aveva forata la gola, e poi ne arriva un altro ancora, quello che fa più paura di tutti, e salto addirittura al 103. E un che aveva l'una e l'altra man mozza, levando i moncherin per l'aura fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: ricorderai-ti anche del Mosca che dissi lasso, capo ha cosa fatta, che fu il malseme per la gente tosca. C'è nella cronaca di Dino Compagni la narrazione del come cominciarono le lotte tra Guelfi e Ghibellini a Firenze. Un certo partito di matrimonio andato a monte, la riunione dei parenti della mancata sposa, i quali decidono di battere a bastonate il traditore, lo spergiuro, che ha lasciato quella ragazza della loro famiglia per sposarne un'altra. E lì, nella riunione di tutto il parentado, il Mosca che dice: sentite, tant'è ammazzarlo, non battiamolo, ammazziamolo addirittura, perché tale quale sarà l'odio se lo ammazziamo come se lo battiamo. Cosa fatta, capo ha. Quando l'avremo ammazzato, la cosa sarà fatta e sopporteremo le conseguenze, perché conseguenze ne avremmo da sopportare anche se soltanto lo battessimo con un bastone. Il proverbio famoso, il detto famoso: cosa fatta, capo ha. E allora Dante gli risponde male, e finalmente l'orrenda visione dell'ultimo, Bertrand dal Bornio, che cammina, 119, busto senza capo, e 121, e il capo tronco tenea per le chiome, pesol con mano, pesol vuol dire penzoloni, con mano a guisa di lanterna, e quel mirava noi, il capo guardava noi e diceva: ome, di sé facea se stesso lucerna, ed erano due in uno e uno in due, come ser può quei sa che si governa. E quando arriva sotto al ponte dove Dante, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue, che furo: or vedi la pena molesta. E dice: io fui Bertrand dal Bornio, quello che misi il re giovane contro il padre, io feci il padre e il figlio in sé ribelli. E conclude: perch'io partì così giunte persone, partito, diviso, porto il mio cerebro lasso dal suo principio che in questo troncone così s'osserva in me lo contrappasso.